Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Le esiliate di Christina Baker Cline è un romanzo storico ambientato tra la Londra vittoriana e la terra di Van Diemen, l'odierna Tasmania. Negli anni in cui l'impero britannico deportava condannati nelle colonie penali australiane, il libro intreccia le esperienze di tre giovani donne, accomunate non da una scelta, ma da forme diverse di sradicamento, la povertà, l'ingiustizia giudiziaria, la violenza di genere e la conquista coloniale. Al centro vi è Evangeline, domestica sedotta e poi accusata ingiustamente, costretta a lasciare l'Inghilterra mentre è incinta. Sul viaggio verso l'Australia incontra Hazel, detenuta giovanissima ma già abile nel leggere rapporti di potere e nel prendersi cura degli altri. La narrazione amplia poi lo sguardo alla condizione della popolazione aborigena, travolta dall'espansione britannica. Cline usa una trama romanzesca, ricca di svolte e legami personali, per rendere leggibile una storia di deportazione e colonizzazione spesso marginale nell'immaginario del romanzo storico. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la deportazione penale come strumento di classe e di controllo sulle donne. Il punto di partenza di Le esiliate mostra come la giustizia vittoriana potesse colpire in modo sproporzionato le persone prive di protezione sociale. Evangeline non entra nel sistema penale come criminale. Per vocazione è una giovane governante resa vulnerabile dalla seduzione del figlio dei suoi. Datori di lavoro, dalla gravidanza e dalla disparità di potere tra domestica e famiglia benestante. L'accusa di furto diventa quindi un mezzo per eliminare uno scandalo e ristabilire la rispettabilità dei privilegiati. La sua prigionia a Newgate e la condanna alla deportazione non sono soltanto tappe drammatiche della vicenda, ma illustrano il nesso fra condizione economica, reputazione femminile e amministrazione della pena. Il romanzo mette in rilievo quanto facilmente una donna povera potesse perdere credibilità di fronte a un'accusa formulata da chi possedeva denaro e status. L'esilio in Australia appare come l'estensione estrema di questa logica, invece di affrontare le cause della marginalità. Lo Stato sposta le persone ai confini dell'impero. In questo quadro, la maternità di Evangeline accresce l'urgenza narrativa e chiarisce la posta in gioco conservare un'identità e un legame familiare in un sistema, progettato per separare, disciplinare e rendere invisibili. Secondo, la Medea e il viaggio oceanico come spazio di gerarchie, scambio e solidarietà. La traversata sulla Medea costituisce un ambiente chiuso in cui le strutture sociali dell'Inghilterra vengono riprodotte con brutalità. Le detenute sono stipate, sorvegliate e dipendenti da uomini che controllano cibo, cure, movimento e informazioni. Il mare non rappresenta dunque una liberazione immediata, ma una fase ulteriore della reclusione. Tuttavia, Cline non descrive le prigioniere come un gruppo indistinto. L'incontro fra Evangeline e Hazel mette in scena due differenti modi di reagire alla vulnerabilità. Evangeline è inizialmente inesperta e disorientata, mentre Hazel possiede conoscenze pratiche di ostetricia ed erboristeria e sa trasformarle in una risorsa negoziabile. Offrendo rimedi e assistenza, Hazel costruisce margini di autonomia in un contesto dove quasi tutto le viene sottratto. La loro amicizia non cancella la violenza dell'istituzione, ma rivela l'importanza delle reti informali di cura, competenza e reciprocità. La nave diventa così un microcosmo, vi agiscono disciplina, ricatto e abuso, ma anche alleanze nate dalla necessità. Questo passaggio impedisce di ridurre l'esilio a un semplice trasferimento geografico. La deportazione altera corpi, relazioni e possibilità future, già durante il percorso, e impone alle protagoniste di imparare a riconoscere rapidamente chi può offrire aiuto, chi esercita potere e quale prezzo comporti ogni concessione. Terzo, tre forme di esilio detenute britanniche e spossessamento aborigeno nella Tasmania coloniale. L'ampiezza del romanzo dipende dalla scelta di non limitare l'esilio alle detenute provenienti dall'Inghilterra. Accanto alle donne trasportate oltremare, la vicenda richiama la condizione degli abitanti aborigeni della Tasmania, esposti alla perdita della terra, alla violenza dei coloni e alla disgregazione dei legami comunitari. La figura di Mathinna, bambina aborigena sottratta al proprio mondo e inserita in un progetto coloniale di assimilazione, rende visibile un esilio che non richiede un viaggio per mare, si può essere esiliati restando nella propria terra quando istituzioni e invasori la rendono irriconoscibile. Questa giustaposizione richiede una lettura attenta. Il libro stabilisce risonanze fra donne britanniche povere e popolazione indigena, entrambe sottoposte a poteri che decidono del loro destino, senza trasformare tali esperienze in condizioni identiche. Le detenute restano infatti parte della popolazione colonizzatrice, pur occupando una posizione subordinata e sfruttata. Gli aborigeni subiscono invece la conquista stessa, con conseguenze collettive e territoriali. Attraverso questo contrasto, Klein collega il sistema penale imperiale alla costruzione della colonia. L'Australia non è una terra vuota dove ricominciare, ma uno spazio già abitato e progressivamente espropriato. Il romanzo invita quindi a considerare il costo umano della promessa coloniale di redenzione. Una possibilità di futuro per alcuni è fondata su lavoro. Coatto, appropriazione e cancellazione per altri. Quarto, cura. Sapere pratico e maternità come risorse fragili di autonomia in le esiliate. La cura non è un elemento ornamentale, né una risposta semplicemente consolatoria alla sofferenza. Le competenze di Hazel, come erborista e levatrice, hanno un valore concreto in un ambiente povero di protezione sanitaria e segnato dalla gerarchia. Carceraria, saper alleviare un dolore, assistere un parto o conoscere un rimedio può modificare i rapporti fra le persone. Il suo sapere non le garantisce sicurezza, ma le permette di essere necessaria e di ottenere piccoli spazi di trattativa. Questa dimensione pratica contrasta con l'immagine delle detenute come soggetti completamente passivi. Anche Evangeline sperimenta la maternità non solo come conseguenza di un abuso di potere, ma come vincolo affettivo che orienta le sue decisioni in condizioni estreme. La gravidanza e la nascita del figlio durante il tragitto rendono particolarmente evidente l'inadeguatezza di un sistema che tratta le donne come corpi da trasferire e punire, senza separare la pena dalle sue ricadute sui bambini. Il romanzo evita di idealizzare queste capacità femminili. La solidarietà è intermittente. Il sapere può essere sfruttato e la cura non annulla le disuguaglianze. Ciò che emerge è piuttosto una forma limitata ma reale di agency, in assenza di diritti, proprietà o protezione istituzionale. La conoscenza del corpo e la disponibilità a sostenersi diventano strumenti con cui le protagoniste preservano dignità, memoria e possibilità di scelta. Infine, redenzione senza semplificazioni, la nuova società australiana non cancella il passato. Il romanzo utilizza la prospettiva della redenzione, ma rifiuta l'idea rassicurante che l'arrivo in Australia risolva automaticamente le ingiustizie subite in patria. La colonia offre indubbiamente alle deportate un contesto diverso in cui alcune possono cercare lavoro, creare relazioni e immaginare un'esistenza meno dipendente dai vincoli originari. Eppure tale apertura resta condizionata dalla reputazione, dalla condanna, dal genere e dalla necessità economica. Kleine costruisce così una tensione fondamentale del romanzo storico. Una società nuova può generare possibilità inattese, ma porta con sé le stesse gerarchie e si fonda su violenze che non possono essere ignorate. Per Evangeline e le altre protagoniste, la libertà non coincide con un gesto improvviso. È un processo precario, fatto di sopravvivenza, scelte morali e tentativi di sottrarsi alle definizioni imposte da altri. Questo approccio rende il libro più complesso di una narrazione di riscatto lineare. Le protagoniste non controllano pienamente le conseguenze delle proprie azioni e non sempre possono sfuggire alle perdite prodotte dal sistema in cui vivono. Al tempo stesso, il romanzo attribuisce valore alla loro perseveranza senza trasformarla in eroismo astratto. La redenzione, qui, è la ricerca di una vita abitabile dopo l'umiliazione, non la cancellazione del trauma. Tale impostazione permette al lettore di cogliere sia l'energia emotiva della trama, sia il carattere strutturale delle oppressioni raccontate. In conclusione, Le esiliate è particolarmente indicato a chi cerca un romanzo storico accessibile, ma non evasivo. Interessato alle vicende delle donne nell'età vittoriana, alla deportazione penale britannica e alla storia coloniale australiana, può coinvolgere anche lettori che apprezzano trame corali. Personaggi costretti a ridefinirsi in condizioni avverse e romanzi nei quali i legami affettivi hanno conseguenze materiali, non soltanto sentimentali. Il suo principale beneficio intellettuale consiste nel rendere concreta una pagina storica, poco frequentata la colonizzazione dell'Australia viene, letta insieme alla gestione imperiale della povertà e della devianza in Gran Bretagna. La narrativa non sostituisce la ricerca storica, ma può rendere più immediato interrogarsi su chi veniva punito, chi possedeva il diritto di raccontare la propria versione e chi pagava il prezzo della costruzione coloniale. Rispetto a molti romanzi ambientati nel XIX secolo, il libro si distingue per l'intreccio fra esperienza carceraria femminile e spossessamento indigeno. Non usa l'Australia come mero sfondo esotico per una rinascita individuale, né evidenzia le contraddizioni, mostrando che l'opportunità di ricominciare per alcune persone convive con la distruzione del mondo di altre. La prosa orientata alla trama e i colpi di scena rendono la lettura scorrevole, mentre il trattamento dell'ingiustizia evita semplificazioni consolatorie. È quindi una scelta valida per chi desidera un romanzo emotivamente coinvolgente, capace di unire memoria storica, critica sociale e attenzione alle forme quotidiane della resilienza. Se vuoi supportare Christina Baker Kleine, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!